Allora, prima puntata del mese di febbraio. Buongiorno, prof. Salmazzo.
Buongiorno, buongiorno a te caro ripetente e ai nostri ascoltatori. Sì, siamo in febbraio.
Abbiamo ancora un po' di influenza, d'altra parte.
Sì, dai, no, d'altra parte, per carità, meglio avere l'influenza piuttosto che altre cose che ci sono in giro.
Vero. E purtroppo c'è anche... Inizia anche la psicosi, un po' di psicosi
anche nelle scuole,
anche coronavirus. E allora in questo caso iniziamo col farci il vaccino antinfluenzale, che dice? Per i bambini e ragazzi può essere utile oppure no?
Sì, adesso c'è anche questo consiglio qui, perché tra l'altro l'influenza che c'è in giro, non il coronavirus, certo, l'influenza è piuttosto virulenta nei confronti di anziani, perché sono più deboli, e dei bambini, perché pare che non sia un... uno di quei virus per cui loro hanno sviluppato gli anticorpi, mentre noi adulti tutto sommato si sta tranquilli. Quindi vaccinarsi per l'influenza di sicuro adesso è consigliato, può servire, perché almeno quella non si prende, non si pigliano due cose assieme, cioè l'influenza e il coronavirus, certo, che nel caso capitasse.
Anche essere informati, no? Informarsi bene su questo coronavirus, non lo so io.
E niente,
vediamo magari, esatto, magari vediamo dei bambini o dei ragazzi cinesi che non ci venga in mente, oh mamma mia, questi hanno il coronavirus. Cioè, informiamoci,
sì,
vero, credo, intanto, immagino, laviamoci bene le mani, usiamo le cautele che poi vanno sempre bene.
Esatto, insomma, che vanno sempre bene e che vanno bene per tutto la comunicazione dei virus e dei batteri,
sì,
quindi lavarsi
sì,
le mani, quando si tossisce, adesso è molto brutto tossirsi nel gomito, però così almeno
però,
i microbi non vanno sulle mani e quindi poi noi con le mani non tocchiamo le cose, le trasmettiamo, mentre il gomito non tocca nulla.
Informiamoci, insomma,
sì,
sentiamo i notiziari, alla radio, alla televisione, leggiamo i giornali, ci sono
sì,
20 milioni di euro le scuole che acquistano i quotidiani, solo però le scuole medie, perché le scuole elementari che sono troppo piccoli?
Forse pensano,
forse
di sì,
pensano.
Sì, è meglio che imparino a leggere bene altre cose, sulle favole, eccetera, ancora
sì,
non...
Sì, ma prof,
non...
sa che il 19,3% fra i 6 e i 24 anni legge almeno un quotidiano a settimana, non al giorno. 19,3% è
sì,
poco,
un po' pochino, sì, sì. C'è stata anche la settimana del, cioè la giornata, la notte delle edicole la settimana
sì,
scorsa,
certo,
no?
Certo.
Perché sono di più
presidi
che dimezzati,
sì,
sì, più che dimezzati la vendita dei giornali. Però è la lettura in generale che da noi è carente, l'abbiamo detto tante volte, cioè adesso c'è un'ulteriore statistica che dice che se i genitori leggono, leggono anche i figli,
anche
ormai
figli,
è straassodato, il 40% legge. Se il genitore legge, legge l'80% dei ragazzi, quindi c'è una bella differenza,
sì, certo,
e sono più le ragazze che i ragazzi a leggere.
Leggevo che si vendono 2,58 milioni al giorno di quotidiani fra stampa e digitale, insomma contando che siamo 60 milioni non sono tanti.
No, non sono
come,
tanti.
Come rapporto non è tanto, però dai, c'è il bonus cultore, no?
Per i ragazzi di 18 anni ancora nel 2020.
Che si possono comprare libri.
E possono comprare libri, possono comprare cose, possono andare nei musei, possono anche pagare i biglietti del cinema, mi pare.
Male, dai.
Il brutto è che magari c'è qualche truffaldino, senz'altro non da queste parti, di librerie che si sono, non so come, sono riusciti a avere gli elenchi dell'anagrafe dei diciottenni.
Mamma
li
mia.
Hanno contattati sulle chat, quelle cose lì, e gli hanno detto: portaci il tuo buono da 500 euro, noi ti diamo 250 euro in contanti e ci lasci il buono. A me ricorda la volpe, il gatto e la volpe di Pinocchio. Sta roba,
sì,
no?
Purtroppo.
Prof, c'è chi l'ha fatto.
E poi ecco il fatto di leggere, di informarsi magari anche da più fonti, perché delle volte le notizie ci vengono poste anche in maniera peggiore di come stanno in realtà le cose, anche per fare notizie delle volte, o no?
Eh sì, giornali poco seri o comunque o mass media che cercano con la notiziaccia che fa rumore di attirare i lettori, e poi le statistiche dicono che la maggior parte della gente ricava la propria comprensione della realtà non dalle statistiche, quelle serie con i numeretti, come spesso diamo noi, vabbè, siamo persino seri e autoelogiamoci, ma dalle prime pagine dei giornali, dal titolaccio, e poi magari sotto in piccolo,
certo,
c'è scritta la cosa contraria, no? Quindi il bello non fa notizia, purtroppo, e quindi...
È come se quando, non so, vediamo un telegiornale, no? In una rete la notizia ci viene posta in un modo, in un'altra rete magari può esserci posta in un'altra maniera, e ognuno se ne fa anche un'opinione, giusto?
Ecco, e quindi casomai guardiamo più fonti e insegniamo ai ragazzi a scuola, perché è l'unico posto dove possono impararlo, a valutare le fonti, a capire,
certo,
i famosi canali comunicativi, i codici che vengono usati, eccetera, no? Questa è la nuova grammatica, perché altrimenti anche le scuole di buon livello, anche quelle che sono in alto nel nelle statistiche, per esempio, fatte dalla Fondazione Agnelli in Eduscopio, anche quelle ancora in Italia preparano al mondo di ieri, cioè sono buone scuole ma con una mentalità ancora informativa e nozionistica, mentre le informazioni i ragazzi ormai le prendono da tantissime altre fonti. Si dice che l'80% di ciò di cui vengono a conoscenza venga da fonti che non sono la scuola. Ma la scuola è quella che può far ragionare su quegli argomenti.
Certo. Così come anche partendo dalle piccole cose, lei mi diceva che c'è una scuola dove con degli scatoloni in classe si fa la differenziata.
Sì.
Ecco, imparare fin l'educazione da, cioè, con le cose verde. Pratiche, no?
Esatto, è una bellissima cosa che si fa in una provincia, e una volta si faceva anche qua. Può darsi che lo faceva la ditta che era incaricata della raccolta dei rifiuti assieme a una banca locale, forniva alle scuole, allora si raccoglieva solo la carta, gli scatoloni dove mettere la carta nelle classi, no? Beh, non costerebbe mica tanto portare tre certo. scatole, farle colorare i bambini che così con la loro creatività e insegnar loro a differenziare e poi portarli assieme fuori nei cassonetti che ci sono fuori delle scuole.
Assolutamente.
Perché poi, sono i bambini che imparano, non sono i grandi.
Certo. Venendo alla differenziata, c'è un master al Politecnico di Torino, master sui cambiamenti climatici, sono 20 studenti di tutto il mondo e in più, chiaramente, si sa, a Belluno arriverà la Lewis Business School, terza città in Italia, e insomma una buona notizia, giusto?
Sì, una buona notizia, e una notizia non buona è che la nostra università hanno perso tantissimi studenti negli ultimi anni, sì, e stiamo andando indietro invece che avanti, soprattutto al sud, ma anche un pochino al nord, quindi i ragazzi devono avere, ormai hanno scelto la scuola secondaria, ma uno sguardo di lungo periodo,
certo.
Cioè non pensare di andare alle superiori come si faceva una volta solo per svicolare l'obbligo e poi starsene a casa.
Anche
no,
perché ci sarà comunque anche il calo demografico, no? Che farà abbassare gli studenti. Nel 2030 mancheranno 1.300.000 studenti. Saranno 6.300 le scuole materne e 18.300 le elementari, quindi anche meno insegnanti. In più ci sono anche i prepensionamenti, quota 100, eccetera.
Sì, vero? Aspetta, non confondiamo le due cose. Una cosa è se rimangono i numeri che ci sono adesso per fare le classi, è chiaro che essendoci meno alunni ci saranno meno classi e quindi meno insegnanti. Però noi gli insegnanti non ne abbiamo a sufficienza nemmeno adesso. Uno su tre è precario, perché su 750.000 che sono, l'anno prossimo vengono previsti oltre 200.000 precari, i 170.000 da adesso più quelli che tu hai detto di quota 100 o comunque del pensionamento,
certo, sì.
E i canali attraverso cui gli insegnanti si formano non stanno dietro all'uscita degli insegnanti, non ci sono nemmeno gli insegnanti che recuperano i pensionamenti, figurati se recuperano.
Allora, vabbè, intanto una buona notizia, sembra che 500 docenti bellunesi siano pronti a cimentarsi nel concorso che dovrebbe essere a febbraio.
Ecco,
no?
Bravo, dovrebbe, bello il condizionale.
Ecco, infatti.
Perché adesso per colmare questi vuoti in fretta devono indire e poi anche mettere in pratica questi concorsi con cui dovrebbero entrare in ruolo 48.000 persone. Bello, bene, almeno quelli saranno stabili. Qual è il guaio di questo? Che non si è pensato alla formazione di sta gente.
Infatti, ancora di più, a me la cosa che mi ha colpito, prof, è che c'è una messa a disposizione.
Al MAD?
Cioè, l'autocandidatura di aspiranti docenti. Non serve l'abilitazione e la specializzazione. Cioè, basta avere la laurea e delle volte nemmeno quella. Con una piattaforma con 19 euro mette a confronto in contatto candidati e scuole.
Sì.
Cioè, ma allora mi chiedo io, ma come fa uno ad andare a insegnare se non ha fatto nemmeno...
Guarda che questo dipende dal fatto che non sono stati mandati avanti in tempo utile i concorsi, non c'è stata la formazione universitaria, soprattutto non c'è proprio per i docenti della secondaria, cioè delle medie e delle superiori, e quindi i poveri presidi, soprattutto di zone decentrate come la nostra, devono coprire con qualche insegnante le classi, quindi cosa fanno? Si sa da tempo che i ragazzi, i giovani, anche solo col diploma, si mettono a disposizione. MAD,
sì, però,
è la sigla.
Però mi perdoni.
E poi li butti in classe.
Esatto. Ognuno per fare bene una cosa deve saperla fare. No?
Già. Quindi... Pensa te che mentre per tutte le altre cose tu selezioni il personale, per quello che è la cosa più importante di tutti, che sono quelli che devono preparare i futuri lavoratori, quelli non li selezioni.
Anche perché poi chi viene a lavorare qua su, già in montagna... vengono anche poco, cioè
vengono anche poco, quindi con la scusa che vengono poco, vabbè, che gli abilitati restano nelle grandi città dove hanno preso la laurea, qui abbiamo che la messa a disposizione è un canale che è sempre esistito, ma l'anno scorso e quest'anno esiste ancora di più.
Eh sì, un caso invece opposto, prof, una prestigiosa università, la Bicocca, cioè una studentessa frequenta corsi di interfacoltà, cioè studia informatica e psicologia e può completare gli studi in università estera, gli stessi studi. Questo sarebbe,
sarebbe una cosa bellissima,
diciamo, dell'ideale, no? Sì. Cioè, adesso l'incognita Brexit, insomma, vabbè, vedremo per l'Erasmus è questo, cioè completare, iniziare qui e finire anche nell'Unione Europea. Cioè
sì, nell'Unione Europea, diciamo, ma così, ancora no? Non ci sono quelle famose tabelle di equipollenza per i titoli. Già con l'Erasmus fanno fatica a far combaciare quegli esami che tu fai all'estero con gli esami che fai in patria.
Mamma mia. Comunque, senta, prof, a Verona volevo una sua opinione su questo. In una scuola, mi pare, delle superiori, si fa il test antidroga su base volontaria.
Sì,
allora, agli studenti, chiaramente.
Agli studenti, sì. Allora, questo dice? È un accordo che c'è stato tra il Provveditorato degli Studi di Verona e l'USL e mi sembra una cosa intelligente. Per fare prevenzione, è una delle cose per fare prevenzione. I dati nel Veneto sono in aumento. Abbiamo sentito nei giorni scorsi a Treviso i ragazzini intervistati già a 12 anni si fanno di marijuana abitualmente,
purtroppo.
No? Allora, non si può chiudere gli occhi di fronte a questa cosa, perché è tanto tempo che abbiamo chiuso gli occhi su questo problema. Prima, negli anni 80 se ne parlava tanto, 90 pure si facevano i corsi a scuola, ma non si sente più parlare. Allora, a Verona cosa hanno fatto? Si sono messi d'accordo, fanno i test antidroga ai ragazzini a scuola, ovviamente se c'è il consenso dei genitori e il consenso anche dei ragazzi. Poi quello che viene fuori viene comunicato non al dirigente scolastico ma ai genitori e se vogliono possono rivolgersi poi ai servizi sociali, vedere cosa fare.
Ah beh, certo.
Io credo che un genitore voglia sapere come si comporta suo figlio e non è certo il figlio che glielo va a dire,
chiaro,
di solito, no? Quindi, eppure ci sono stati dei genitori, pare che si sono opposti a questi test dicendo che è invasione della privacy, ma riflettiamoci
anche,
un momento,
certo,
sopra.
Esatto, esatto. Cioè, qui si tratta del futuro dei ragazzi,
dei ragazzi,
no?
Esatto.
Certo che se dessero esempio anche i parlamentari hanno proposto qualcuno,
già,
no?
Sì.
Si ricorda, l'aveva proposto.
E si sono rifiutati.
Esatto,
si sono rifiutati, non se ne è più saputo
niente.
Della
serie, dare il buon esempio, no?
Sì, perché e spiegare ai ragazzini nei dovuti modi con il loro linguaggio che poi non è uno sballo simpatico quello della droga, è qualcosa,
certo,
che porta a sofferenza e a dipendenza. E tra l'altro sfatare il mito che la cannabis non faccia niente, perché quella che c'è adesso in giro ha 20 volte più principio attivo di quella che c'era negli anni 80.
Mamma mia,
quindi
adesso
sicuramente brucia qualcosa a livello di cellule cerebrali in formazione. Io non voglio fare terrorismo, è soltanto che bisogna parlarne, perché
bisogna
i ragazzini
parlarne,
non le,
certo,
sanno ste,
certo,
robe.
Prof, se ne è parlato molto invece di quel caso della scuola romana, no, che pubblicizzava il fatto che c'era un certo target
sì, delle imperformare le classi
e quant'altro, no? Adesso pare ci sia una scuola, non ricordo onestamente quale, ho letto tempo fa, dove il preside si vantava di un determinato fatto sbagliando però il congiuntivo.
Non è il preside che si vantava, è il preside poveretto con i capelli dritti in testa che ha ricevuto richieste scritte da parte dei genitori di formare classi a seconda del livello sociale degli alunni. Questi, sbagliando loro il congiuntivo scrivendo, chiedevano che i loro figli potessero fare in modo che i figli
seguino
le nostre orme.
Non seguano.
Ecco, non seguano.
Avanti.
Cioè, allora, queste persone evidentemente ignoranti, che manco si pongono il problema di scrivere correttamente, che chiedono che i loro figli vengano separati da chi allora? Da loro stessi, perché gli ignoranti sono loro.
Beh,
e la scuola, la scuola deve essere uguale per tutti, deve fornire a tutti,
certo,
le stesse.
Parliamo di diritti, è un diritto studiare la storia. Sì. Adesso era venuto fuori che la storia tornerà nell'esame di maturità,
sì,
no?
Sì.
E quindi può essere un'opportunità. Dall'opportunità però si passa al diritto. E c'è una bella differenza però. Che ne pensa la scuola come della storia come diritto?
Certo che è un diritto. È un diritto perché i ragazzi devono conoscere il passato anche recente e devono conoscere la storia del mondo per potersi orientare, per poter giudicare, per poter essere cittadini. Il guaio è che ancora noi nei nostri libri di storia, andate a vederli, la storia del mondo c'è pochissimo, c'è tantissima storia italiana che poi non viene neanche portata a termine perché il programma dell'ultimo anno delle superiori è così vasto che comincia. No, non ci si riesce. Quindi purtroppo c'è questa commissione di saggi che sono quelli che hanno spinto in maniera tale che rivenisse messo il tema di storia e la maturità, eccetera, che suggerisce di partire con i programmi di quinta superiore da dopo la prima guerra mondiale, in maniera da poter arrivare ai giorni nostri, o almeno fino alla fine del 2000, e poi di aprire questi libri di storia alla storia del mondo, perché dalle interviste risulta che non è vero che i ragazzi sono disinteressati ai problemi attuali, è che li vedono in maniera diversa e li vedono con un occhio alla globalità. Certo. I nostri ragazzi sono più bravi di noi. Quindi dobbiamo fornir loro gli strumenti per capirle queste cose
in maniera corretta.
E gli insegnanti,
prof, sono più bravi. Purtroppo c'è un dato che sono aumentate di 14 volte in 6 anni i casi di violenza delle maestre sui piccoli. Allora, qui che succede?
Oh, mamma mia.
Anche perché si dice magari erano anziani. Beh, mi perdoni, se sono anziani forse ancora di più dovrebbero avere più esperienze e quindi trattare forse meglio.
Però incide un altro fattore man mano che la maestra va avanti. Esatto, la stanchezza, quello che nei testi viene chiamato il burnout,
lo stress,
okay, l'ansia, la fatica, perché da nonna ti dico
mancanza
che faccio
stimoli,
più fatica a stare dietro
ai
nipotini di quando lo facevo da mamma
anche
con le figlie.
Anche mancanza di stimoli, abitudine e quant'altro,
sì,
cioè,
quindi
non sempre delle cose.
Non voglio assolutamente scusare le maestre violente, perché vanno condannate, ma soprattutto vanno aiutate, nel senso che in una scuola, viva Dio, si sa se uno sta andando fuori di brutto.
E non si può non vedere, credo.
No.
Ci sarà qualche caso particolare. Allora, si parlava tanto di telecamere, no? Però telecamere, sì, ok, ci possono stare come strumento di prova, però la prevenzione anche lì, no?
Programmare un essere collegiali nei confronti dei problemi, cioè parlarne, trovare dei momenti in cui ci si confronti, e questo sta molto ai dirigenti scolastici e coordinatori di classe.
Prof, abbiamo ancora un minutino, due notizie secondo me carine. All'inizio del Novecento si viveva 49 anni, ora l'uomo 80, la donna 85, non si andrà per oltre 120 anni, La vera sfida sarà rigenerare gli organi con lo studio delle seminali e ringiovanire il cervello. I medici saranno come degli, tra virgolette, artigiani.
Ok, intanto noi possiamo cominciare a mantenere giovane il nostro cervello studiando da piccoli e continuando a studiare anche da grandi, leggere, allenare la mente, sì, e parlare tanto anche.
Prof, allora chiudiamo con la scuola della speranza che non fa rumore? Ci spiega un po' questo concetto?
La scuola della speranza non fa rumore perché, collegandoci a quello che dicevamo prima, che le brutte notizie sono quelle che finiscono in prima pagina e le belle no, ci sono tantissime cose belle a scuola, tanti insegnanti bravi, tanti progetti bellissimi, tanti ragazzini che imparano e che vanno gioiosamente, però non lo si sa questo, non fanno rumore.
Ma noi stessi, prof, quando ci informiamo, leggo magari un articolo, cerco sempre magari qualche buona notizia, quando si parla fra noi, no? Che cosa diciamo in questa puntata? C'è un elenco di brutte, ma ci sforziamo anche a trovare qualche bella notizia, giusto?
Dobbiamo farlo.
Anche noi tutti, insomma, diciamo
così. Oppure
non
a vedere il lato buono delle notizie cattive, tipo la droga in aumento, però se facciamo il test,
diminuire, chiaro.
Esatto, sì.
Prof, allora abbiamo terminato purtroppo, ma ci risentiamo la settimana prossima, buona settimana.
Buona settimana anche ai nostri ascoltatori, arrivederci e grazie di averci ascoltato.